Eccoci per un nuovo deep dive. Allora, oggi il tema sono le royalties in Italia.
Esatto.
Vogliamo guardarle un po' dal punto di vista legale e soprattutto fiscale.
Sì, che è spesso quello più, diciamo, spinoso.
Appunto. Le fonti che abbiamo sono piuttosto tecniche, sai, normative, analisi. La missione è un po' quella di tirare fuori le regole chiave, utili per chi magari gestisce un'azienda o fa consulenza.
Certo.
L'idea è che si sente parlare di royalties a volte quasi come fossero, non so, un trucco, un gioco delle tre carte.
Sì, c'è un po' questa percezione a volte. E invece vogliamo capire perché sono uno strumento assolutamente legittimo e come funziona nella pratica.
Partiamo subito dalla base. Cosa rende lecito pagare e ricevere una royalty, ad esempio per l'uso di un marchio?
Guarda, il fondamento legale è molto solido. Sta tutto nel codice della proprietà industriale.
Ah, il CPI.
Sì, il decreto legislativo 30 del 2005. Praticamente questo testo definisce il marchio come un bene giuridico, a tutti gli effetti.
Ok.
E l'articolo 23 è, direi, cruciale. Permette esplicitamente al titolare del marchio di darlo in licenza ad altri.
Quindi cederne l'uso, non la proprietà.
Proprio così. E la licenza può essere anche non esclusiva, può riguardare solo alcuni prodotti o solo una parte del territorio. Separa nettamente chi possiede il marchio da chi lo usa economicamente.
Capito. E il contratto di licenza, anche se non è uno schema tipico previsto dal codice civile, è valido. Basta che ci siano gli elementi essenziali, le parti, la descrizione del marchio, la durata, il territorio e, ovviamente, il corrispettivo, la royalty, appunto.
Ok, chiarissimo il fondamento legale. Previsto, normato, ma come dicevi arriviamo al lato fiscale, che è spesso il più delicato.
Già, come vengono viste queste royalties dall'azienda che le paga? Il licenziatario, giusto?
Esatto, il licenziatario. Per l'azienda che usa il marchio, la royalty è, in linea di principio, un costo. Un costo che sostiene per usare un bene, un asset, che l'aiuta a produrre reddito.
Quindi teoricamente deducibile.
Sì, in teoria è deducibile dal reddito d'impresa, sia ai fini IRES che IRAP. Però c'è un però.
Immaginavo.
L'articolo 109 del TUIR, il testo unico, mette due paletti fondamentali. Il principio di competenza, ok, ma soprattutto quello di inerenza.
Inerenza? Cioè?
Cioè, il costo deve essere collegato all'attività dell'impresa, deve servire a produrre ricavi. Per un marchio usato sui prodotti venduti, l'inerenza di solito è abbastanza facile da dimostrare.
Ok, fin qui sembra lineare. Dov'è la difficoltà allora?
La vera sfida, molto spesso, è la congruità.
Congruità, ovvero?
Ovvero, la royalty pagata deve essere a valore normale, come si dice in gergo arm's length. Deve essere un prezzo simile a quello che si accorderebbe tra soggetti indipendenti sul libero mercato.
Ah, ho capito. Se pago una royalty troppo alta a una parte correlata...
Esatto. Il fisco potrebbe storcere il naso. Potrebbe vederla come un modo per spostare utili in modo, diciamo, un po' forzato, per abbassare le tasse della società.
E come si dimostra che la royalty è congrua a valore normale?
Qui diventa assolutamente decisiva la perizia di stima del valore del marchio.
Una valutazione fatta da un esperto?
Sì, un documento tecnico, basato su dati oggettivi. Le fonti che abbiamo analizzato citano proprio metriche di mercato, tipo il Net Promoter Score, la Share of Voice, il Customer Lifetime Value. Insomma, dati concreti.
Capisco.
Visto casi in cui una perizia ben fatta è stata determinante per evitare contestazioni fiscali pesanti.
Ok, quindi, ricapitolando, per l'azienda che paga, la royalty è deducibile se inerente e soprattutto congrua. E la congruità si prova con una perizia di stima seria.
Esattamente.
Ma veniamo all'altra faccia della medaglia. La persona fisica che riceve questa royalty, magari al fondatore, l'imprenditore stesso, non è che poi quello che l'azienda risparmia lo paga lui quegli interessi. Come funziona la tassazione per il licenziante?
Questo è un punto molto interessante e spesso vantaggioso. Per la persona fisica che incassa la royalty, questa non è un reddito d'impresa, ma rientra nei cosiddetti redditi diversi.
Redditi diversi, articolo 67 del TUIR, se non sbaglio.
Precisamente. E il bello è che c'è una deduzione forfettaria delle spese. Il fisco riconosce a forfè che hai sostenuto dei costi per mantenere il valore del marchio, diciamo.
E quanto è questa deduzione?
È del 25% sull'importo lordo della royalty.
Quindi di fatto solo il 75% di quello che incassi forma la base imponibile su cui paghi le tasse.
Ah, mica male. E c'è di più. Se chi percepisce la royalty ha meno di 35 anni, la deduzione forfettaria sale addirittura al 40%, quindi si tassa solo il 60% dell'importo.
Wow! Poi, certo, questo 75% o 60% si somma agli altri redditi della persona e viene tassato con le normali aliquote IRPEF progressive, però capisci che è un trattamento molto diverso e spesso più leggero rispetto ai dividendi.
Giusto. I dividendi come sono tassati?
I dividendi pagati da una società a una persona fisica scontano una ritenuta secca del 26% sull'intero importo. E questo dopo che la società ha già pagato il 24% di IRES sull'utile da cui quel dividendo deriva. Insomma, la combinazione royalties deducibile per l'azienda e tassata in modo agevolato sulla persona fisica può essere efficiente.
Molto chiaro. Quindi tiriamo un po' le fila. Le royalties non sono affatto un escamotage, sono uno strumento previsto dalla legge, dal codice della proprietà industriale.
Corretto.
Per l'azienda che paga, il costo può essere dedotto, ma occhio all'inerenza e soprattutto alla congruità. E qui serve la perizia come prova.
Fondamentale.
Per la persona fisica che invece incassa, la tassazione è spesso vantaggiosa grazie alla deduzione forfettaria prevista dal TUIR. Quindi l'efficienza fiscale c'è, ma...
Ma deve poggiare su basi legali solide e soprattutto su una documentazione a prova di bomba. Non è una scorciatoia, è un meccanismo che va costruito bene.
Perfetto.
E forse un ultimo pensiero su cui riflettere. Al di là dell'aspetto puramente fiscale, tutta questa necessità di dimostrare la congruità con una perizia spinge le aziende a fare una cosa importantissima.
Cioè?
A misurare davvero il valore dei loro beni intangibili, come il marchio. Quella che sembra una complicazione burocratica, la perizia, in realtà ti costringe a quantificare, a dare un numero al contributo che quel marchio dà al business.
Vero, ti obbliga a una riflessione interna sul valore.
Esatto. E questa consapevolezza del valore degli asset intangibili, ecco, questa di per sé può diventare uno strumento strategico molto potente per l'azienda.